Bene, ricominciamo il nostro cammino nella terza tappa. Nella prima, così proprio per sommi titoli, ci siamo chiesti, è il Papa che lo esprime nel primo capitolo, in che modo la famiglia è presente non nell'insegnamento ma nella storia della Bibbia. La troviamo alla prima pagina, è protagonista in tanti personaggi che accompagnano l'itinerario di quello che chiamiamo l'Antico Testamento, il Primo Testamento, è parte viva in alcune espressioni, talvolta più positive, altre più negative, nella vita del popolo eletto. E giunge alla soglia del Nuovo Testamento con la famiglia di Nazareth e così via, concluderà la storia della salvezza come descritta nell'Apocalisse ancora con una presenza di vita familiare. Questo è stato così la prima tappa. Nella seconda tappa il Papa, con un certo coraggio, dice, si domanda, e l'abbiamo visto con qualche dettaglio in più, quali sono le sfide della famiglia di oggi. Non ci sarebbe che la difficoltà della scelta, però il Papa ne focalizza alcune, come abbiamo visto la volta scorsa, alcune sfide che riguardano la continuità, altre la sua stessa composizione, altro il suo stesso tessuto, altre dovute alla coincidenza con mentalità, storie, influenze che sono proprie del nostro tempo. In questo terzo capitolo, quello che vediamo stasera, per quello che si riuscirà a dire, a riflettere, a trasmettere, il Papa dice che la cosa più importante è cercare il volto di Gesù. Difatti il titolo è Lo sguardo rivolto a Gesù. Come Gesù in persona vede, vive la famiglia. E una parola importante che, leggendola, mi ha anche un po' stupito per come il Papa la dice, vediamo quanto riusciamo a sottolinearla: qual è la vocazione della famiglia oggi? Perché si tratta di chiamata, di vocazione, di percorso di grazia, con dentro tutto quello che contiene una vocazione, quello che si vive all'interno per vivere un disegno, quello che si proietta all'esterno come irradiamento di sé. Vediamo cosa riusciamo a fare di questo. Il titolo è, l'avete scritto, Lo sguardo rivolto a Gesù, quale oggi la vocazione della famiglia. La cosa più importante di questo capitolo, almeno quella che inizialmente mi aveva colpito, è nei primi numeri, li trovate anche lì nelle prime righe. Il Papa suggerisce come mettere insieme, vicino, Gesù e la famiglia, e fa una raccomandazione. Dice: bisogna avere il coraggio di risalire al primo annuncio del Vangelo, perché oggi occorre parlare alla famiglia, come oggi costituita, con le modalità, l'entusiasmo, le caratteristiche del primo annuncio, quello che in termine tecnico è scritto anche lì, ma l'ho evitato il più possibile, che è detto kerigma, cioè il primo annuncio del Vangelo. Come è avvenuto, occorre rifarci lì ogni volta che mettiamo a contatto Gesù con una realtà, Gesù con la famiglia. E le caratteristiche di questo primo annuncio sono state queste. Le prime parole che accompagnavano la vita dei primi credenti, i primi passi della comunità cristiana, sono state parole di amore, dice il Papa, e parole di tenerezza. La caratteristica del primo annuncio è stato questo: chi ha cominciato a trasmettere, voi pensate questo, tanto per aiutarci a capire, che il primo Vangelo scritto porta la data pressappoco dell'anno 70. Tutto quello che è avvenuto prima è avvenuto per trasmissione orale. E anche gli stessi Vangeli sono la raccolta, la codificazione di quello che verbalmente, oralmente si è trasmesso prima. Per dare un dato che magari stupisce, il Vangelo, il primo Vangelo è degli anni 70, ma anni prima, nel 64, quindi 6 anni prima, c'è già stata la prima persecuzione con migliaia di martiri, quella di Nerone. Quindi la Chiesa ha avuto la sua vita comunitaria, la sua maturità di fede, la sua capacità di testimonianza, prima che la prima parola fosse scritta, era comunicata oralmente. Questo dice che quello che è stato trasmesso è avvenuto con grande gioia, è avvenuto con grande forza comunicativa, tant'è che la parola Vangelo, che vuol dire buona notizia, come sapete, non è stata tirata fuori dai responsabili della comunità. E la gente che sentiva parlare di Gesù, di quello che ha detto e di quello che ha fatto e di quello che erano i percorsi da compiere per essere discepoli di Gesù, e la gente che diceva questa che è una buona notizia, euangelion, per dire con le parole di allora, buona notizia. Ma questo titolo non è venuto dai responsabili o dagli addetti ai lavori. E la gente, la prima gente, che era così contenta di ricevere quel contatto con Gesù che non aveva visto, ma che per la gioia, l'autenticità, la forza persuasiva, la testimonianza dei primi discepoli, l'accoglieva con grande apertura d'animo, la viveva come la migliore delle notizie che poteva essere arrivata. E il Papa dice: noi ce l'abbiamo ancora questa gioia di annuncio, questa forza persuasiva che dilaga, questo comunicare che fa dire: meno male che me l'hai detto, avevo mai sentito una cosa così. Vale la pena andare dietro a questo maestro anche se non l'ho mai visto. E il Papa dice: bisogna tornare lì, bisogna tornare lì, perché ogni volta che si parla, lo dice a un certo punto, voi lo troverete, noi non possiamo trasmettere una dottrina fredda e senza vita. Noi trasmettiamo qualcuno, l'amore di qualcuno, aggiunge la tenerezza di qualcuno. Tant'è che i primi che ricevevano questa notizia dicevano: questa è una saggezza ammantata di bellezza, perché non soltanto ci riempie, ma è anche la bellezza della vita, è il fascino della vita. E il Papa dice: tutte le volte che avviciniamo Gesù a una realtà, alla famiglia, noi vorremmo e chiediamo allo Spirito Santo di poterlo fare, di trasmettere quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha fatto, in modo tale che chi la riceve dice: questa è la migliore notizia che abbia mai aspettato. Questa è sapienza ammantata di bellezza. Questo è la gioia del cuore, è la pienezza della vita. Questa è l'introduzione che il Papa fa al capitolo terzo. Lo esprime in alcuni paragrafi, ci invita a tornare lì, perché dire comunicare Gesù, lo ripeto, non è una dottrina fredda e compassata, ma è l'amore di una persona. E il Papa lo spiega con parole anche molto molto belle. Quando tu parli di Gesù, immagina di essere una cerniera, è bella questa immagine, tra il vissuto di Gesù, la parola di Gesù e la persona e la realtà che incontri. E come fai a essere questa cerniera? Tu devi dire, ma non a parole, solo le parole, certo, ma con tutto te stesso: Gesù è qui e ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, è vivo al tuo fianco, è ogni giorno con te per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti, per trasmetterti tutto quello che Lui è, a tutto quello che la tua vita attende. Perché dice un'altra cosa, che questa sapienza ammantata di bellezza, questa buona notizia che si sprigiona dalla vita di Gesù, ma trasmessa con la vita e a parole, prima ancora che ci fosse qualcosa di scritto, dice, oltre a questo risponde all'anelito di infinito che c'è dentro il tuo cuore, come dentro ad ogni cuore umano. Ecco la premessa, mi sono dilungato un po', ma mi sembra che sia essenziale per riportarci a Gesù, riportarci al suo messaggio, che non è una pagina dattiloscritta o neanche qualcosa di dottrina fredda e calcolata, ma è l'esplosione di un amore che vuole raggiungere ogni uomo, tant'è che Gesù ha detto e ce l'ha lasciato, per così dire, in eredità: fuoco son venuto a portare sulla terra, quanto vorrei che fosse acceso. Ecco, questo è il primo annuncio in quello che è detto, nei sentimenti che trasmette, nella gioia dell'accoglienza, nel dover dire, constatare che risponde pienamente all'infinito, al desiderio di immensità, di infinito che c'è nel cuore umano. Santa Teresa di Gesù Bambino lo diceva con un'immagine significativa che da me avete sicuramente sentito. Diceva: Gesù, il mio cuore è troppo grande perché tutto il mondo lo possa riempire. Sarà sempre vuoto, o saprà sempre di vuoto, per quante cose ci si metta dentro. Gesù, il mio cuore è troppo piccolo per contenerti. C'è sempre qualcosa che versa fuori, e tanto, quando vieni tu. Questo è il primo annuncio, quello che il Papa vorrebbe che noi ritrovassimo per avere riscoperto Gesù, ritrovato il suo amore, per aver accettato, per averlo trovato e avendogli fatto posto, di fare da cerniera tra il suo detto e il suo vissuto con chiunque noi incontriamo, a partire da quelli che sono più abitualmente attorno a noi. Questa sapienza ammantata di bellezza che riempie il cuore è un messaggio di tenerezza, esprime l'amore di Dio, colma il vuoto di infinito. Ecco, questa è l'introduzione che fa il Papa. E i commentatori dicono che in queste prime parole del capitolo terzo, le prime pagine del capitolo terzo, c'è il cuore pulsante di tutto quello che il Papa ha detto, perché diremmo c'è tutto Gesù e c'è tutto quello che vuol portare al cuore umano, che vuol portare alla famiglia di oggi. E per sottolineare questo, il Papa dice un'altra parola coraggiosa, che non so se noi, magari sognando sì, avremmo saputo dire o saper ripetere. Dice: io personalmente ho contemplato Cristo vivente, che è presente in tante storie d'amore. Non dice matrimoni collaudati, matrimoni di famiglie sante, di cammini perfetti. Dice Cristo presente in tante storie d'amore, per dire che non c'è luogo che sia di un matrimonio perfetto o di qualcosa di incompiuto dove Gesù in persona non possa essere presente. È per questo che l'ambito dell'area che noi chiamiamo famiglia non può essere letta in tutto il suo insieme, in tutte le sue componenti, se non partendo dall'amore di Dio, portato e manifestato da Gesù, che si rende presente dovunque c'è chi lo accoglie, non nella perfezione della riuscita, ma nella strada che si compie insieme con Lui. E gli esempi che fa, che farà, vediamo cosa riusciamo a dire questa sera, negli esempi che fa, dice, in ogni istante c'è scritto non temere, dice Dio, io sono con te, in tutte le persone, in tutti i luoghi, in tutte le situazioni, in tutti i tempi. E allora il Papa si domanda, ma quali sono le caratteristiche di Gesù quando si mette a contatto con le realtà umane? E usa tre parole. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo che guarda tutta la persona. E Gesù parla, lo trovate nella seconda metà del foglio scritto in grassetto, Gesù parla con verità, con pazienza, con misericordia. grazie. Ecco, Gesù parla con queste tre caratteristiche, con verità, con pazienza, con misericordia. Ed allora sono le parole che ci aiutano a comprendere, vivere, accogliere il Vangelo della famiglia. Verità, pazienza, misericordia. E ritorno su quello che il Papa diceva, che quando noi parliamo le famiglie non possiamo essere difensori di una dottrina fredda e senza vita. Noi depositiamo qualcosa di grande, di immenso, di infinito in qualsiasi momento del cammino. E allora il Papa dice, lo trovate negli ultimi capoversi della prima pagina, che il matrimonio è dono, e intende dire un dono certamente grande, perché la coppia è la prima immagine di Dio. Facciamo l'uomo nostra immagine e somiglianza, non l'ho detto dell'uno o dell'altra componente, il genere umano, lo dice della coppia, è la coppia che è immagine di Dio. Il matrimonio quindi perpetua, rende efficace, dà sicurezza di cammino, dà aiuto di cammino come dono. Un dono non confezionato, ma un dono messo in strada, che non troverà qua giù raramente la sua perfezione, ma troverà la strada in cui crescere, maturare, ricominciare, perdonarsi, ricostituirsi, farsi aiutare. Il matrimonio come dono. E occorre avere cura di questo dono, perché è uscito dalle mani di Dio per il bene, la gioia, per il cammino di tutta l'umanità. E poi vediamo cosa vuol dire per lui, se ci riusciamo questa sera, ma nelle volte seguenti approfondendo sempre di più. Avere cura. Dove avere cura non vuol dire custodire sotto vuoto spinto, che tanto non si riuscirà mai, ma avere cura del cammino e di qualsiasi tappa del cammino. Dice il Vangelo, afferma quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Non vi venga in mente, dice il Papa, la parola è mia, ma per spiegarmi, non vi venga in mente di presentare questo come un giogo. È un dono che accompagna sempre il cammino umano e ha in sé la possibilità, quando riesce, di guarire e di trasformare e di orientare verso un disegno scaturito da Dio. Ecco, queste due caratteristiche, queste due espressioni dicono: Gesù parla con verità, con pazienza e con misericordia. Il matrimonio è dono, non garantito. Neanche Gesù era garantito. Se lo pensiamo nell'orto degli ulivi, quando dice: passi da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta, è perché avrebbe anche potuto umanamente andarsene. La sua è stata una scelta, non costretta, perché altrimenti non avrebbe redento la libertà. Se era dentro la nostra libertà, è perché lui ha detto sì, nel più alto momento della sua vita, che comprendeva anche il dono di sé su una croce, ha detto sì liberamente, potendo dire di no. In uno dei film di tanti anni fa, che non dico il titolo perché ho paura di non pronunciarlo bene, è un recital, e nell'Orto degli Ulivi, questo musical, fa pronunciare a Gesù, mentre canta non la mia ma la tua volontà, gli fa dire: Padre, prendimi adesso mentre ci sto, perché fra poco potrei non starci più. Ecco, Gesù ha redento tutta la nostra vita, ha redento l'amore, ha redento la libertà, proprio perché è stato capace di amare fino alla fine, ha redento l'amore. Non c'è amore più grande di, proprio perché ha detto sì nel momento più drammatico e più tragico, ha redento la libertà, e fa sì che ogni dono faccia sempre questo percorso di consapevolezza e di libertà, e per questo ha bisogno di cura del dono. E dice nel dire: l'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto, non voleva mettere un giogo, ma una strada, un cammino, sempre in grado, se è il caso, di rinascere, di guarire, di trasformare là dove la libertà dell'uomo è in grado di realizzarlo. Sono stato chiaro fino a qui, questo che ho detto, che è essenziale a tutto il percorso che faremo sull'amore Letizia, perché l'amore che si è riversato sull'umanità è affidato alla nostra cura personale e collettiva, questo magari qualcosa già anche stasera, è collettiva, perché non è un cammino che si può fare da soli, si può fare solo insieme, nella famiglia, nella coppia, ma nella comunità ecclesiale. Dirà il Papa, non so se arriveremo stasera, che custode della famiglia non è soltanto coloro che abitano sotto lo stesso tetto. Custode della famiglia e di tutte le sue doti è la comunità ecclesiale. Non perché abbia delle regole e annunci delle regole, ma perché vive nel loro rapportarsi insieme, nel loro essere comunione, un amore così forte in cui anche le famiglie, dove l'amore è per sempre, si possono rispecchiare. È una delle cose più forti, no? La famiglia, noi ci fermiamo molto prima, diciamo tanti auguri e buon viaggio, va bene, se hai bisogno cercami, ma il Papa dice che la comunità ecclesiale, quindi la comunità parrocchiale o tutti gli altri tipi di comunità, hanno il dono, e non soltanto il dono garantito, ma il dono da vivere, di volersi così bene che fanno da specchio anche alla vita delle famiglie. Questa è la sfida più grande che si possa dare a una comunità cristiana. Però Gesù non è venuto niente di meno, per niente di meno. Quando disse il Concilio, Gesù ha pregato che tutti siano una cosa sola, ha voluto indicarci delle vie così impervie ed ardue, ma così ricche di vita, che portano in terra. E non lo dice agli specialisti, preti, frati, monache, supposte che siano specialisti. Lo dice a tutti: la vita della Trinità. Questo è il Concilio Vaticano II, nell'ultimo documento, la Gaudium et Spes. per dire che la vocazione della comunità, Gesù non è venuto a dare la vita perché andassimo una volta di più in chiesa, ma perché vivessimo qua giù come lassù. E lassù i tre sono uno, i molti sono unità. E se questa unità è tangibile e visibile, è anche d'aiuto a tutte le forme in cui c'è la parola insieme. Questa è una grazia che dobbiamo chiedere, perché la Chiesa è tale se è una, non perché ha degli orari delle messe o dei sacramenti, che sono doni grandissimi, ma perché è alternativa al mondo, non vive secondo criteri umani, vive qua giù come lassù. E i padri della Chiesa dicevano che nell'amore vicendevole che conduce all'unità, questi sono i padri greci che lo dicono, c'è sulla terra il criterio, la parola è persa poco questa, il criterio con cui si vive in cielo. Noi proviamo ad andare avanti perché il tempo anche. Gesù ha dedicato del tempo alla famiglia, lo trovate all'inizio di pagina 2. Basti pensare, qui vado un po' più in fretta, ecco, basti pensare Cana, il miracolo fatto in casa di giovani sposi, l'amicizia con Lazzaro e le sorelle, ha frequentato la famiglia di Pietro, ha ascoltato il pianto della vedova di Naim, ha restituito la vita ai figli, che erano tre, sono i miracoli di bambini compiuti nel Vangelo, e ha preso a cuore, risanando, due incontri che noi non li avremmo sicuramente vissuti così, con la samaritana ai bordi del pozzo, e aveva avuto 5 mariti oltre l'attuale, e l'adultera colta in adulterio. E Gesù è così capace di integrarli dentro il suo amore, il suo messaggio, e non ha chiesto nulla né a uno né all'altra. Ha dato la gioia del rivivere, certamente dando la capacità di una prospettiva tutta nuova. Ma il contatto di Gesù con la famiglia è contatto di amicizia ed è contatto di guarigione, ed è questo il fondamento per cui è scritto nel secondo capoverso, sotto il capitoletto Nazareth, e su queste prospettive vissute al massimo livello nella famiglia di Nazareth, e tutte le volte che Gesù ha avuto un contatto con un'esperienza familiare, che la famiglia può diventare una luce nel buio del mondo. Il Papa dice un'altra cosa grande quando, al capoverso che comincia, è in grassetto il Verbo incarnato e l'amore umano, dice: Gesù assume l'amore umano, lo purifica, lo porta a pienezza, dona la capacità di viverlo. In questo modo hanno la grazia gli sposi di edificare il corpo di Cristo e di costituire una chiesa domestica. Lo ripete molte volte questo nella sua esortazione: famiglia come chiesa domestica, non perché si celebri un sacramento, ma per l'amore che c'è. L'amore, l'amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, siano una cosa sola perché il mondo creda, ha un luogo privilegiato nella vita di famiglia, per cui edificano il corpo di Cristo e fanno una chiesa domestica. La famiglia è scritto nel capoverso la famiglia via della chiesa. Dice una cosa ancora più grande e direi, non so come definirla, ma al di fuori di ogni logica, ma in Dio la logica non è la nostra, è la sua. Dice che la famiglia è l'icona, quindi l'immagine, del rapporto di Dio con il suo popolo. Perché la misura di amare del Dio crocifisso diventa la misura dell'amore umano. Non so quanti avevano osato dire questo. Tu come famiglia naturale del matrimonio ecclesiale, tu sei l'icona dell'amore di Dio per il popolo, perché quello che c'è tra di voi, famiglia che è un indirizzo di casa o comunità ecclesiale, perché lì si esprime, si vive, si desidera, si tenta, siamo tutti piccoli, un amore che prende come misura l'amore del Dio crocifisso. Questo penso sia l'ideale e la sfida più grande che si possa vivere in una realtà associata, in casa come nella comunità ecclesiale. Però bisogna dire che Gesù non è venuto e non è rimasto per niente di meno. È venuto per questo. E queste indicazioni ci dicono che Gesù è venuto a portare degli ideali di vertiginosa altezza e nel medesimo tempo ha preso così a cuore la nostra fragilità che dice a ognuno o tutti, anche se sei al primo passo o sei andato sotto zero, non temere, io sono con te. Quando Gesù guarda la realtà, non guarda la meta, guarda il cammino e dice, lì io sono con te. Per questo, in questo terzo capitoletto, dove il Papa delinea un po' quello che la famiglia può diventare, ci sono delle parole grandi, degli ideali altissimi, sempre messi insieme. Questa forse è la novità di Papa Francesco, lo ripete tutti i giorni questo. Non temere perché sei stato scelto, scelta, scelti. Non temere perché Dio è con te tutto nel passo che stai facendo o in quello che non stai facendo, perché il bene come il limite, tutti e due, sono la culla di Dio e l'amore di Dio c'è tutto nel bene e l'amore di Dio, perché l'amore del Dio crocifisso, c'è tutto nel limite e l'uno e l'altro sono fatti per camminare insieme. In una preghiera che diciamo vicine alla Settimana Santa, dice l'innocente e il reo salgono uniti al trionfo, perché tutti e due hanno avuto il tutto di Dio, corrispondendo con misure e modalità diverse, con quello che è la storia di ognuno o di tutti. Ma è la novità di Papa Francesco che dice questo, non nasconderti l'ideale, perché se t'ha chiamato lo puoi vivere. Ma se fossi al primo passo o avessi ricominciato per la quinta, decima, ventesima volta, o fossi addirittura sotto zero, non temere, perché Dio proprio tutto, e non per elemosina, è lì, nella sua totalità. Il tutto dell'uomo, il tutto di Dio, per il tutto dell'uomo, non la creatura umana ideale, la creatura umana nella sua situazione. Dico solo una parola che mi pare anche nuova, ma la si vedrà meglio in seguito, quando dice che il matrimonio è l'ultimo capoverso di pagina 2. Il matrimonio non è una convenzione sociale. Questa è una parola coraggiosa, perché contiene una domanda che poi dopo farò, almeno per provocazione e per facilitare la riflessione. Il matrimonio non è una convenzione sociale, ma una vocazione. Questo vuol dire, lo dico con parole povere, dico, Gesù, mi sposo. Non dico Gesù mi sposo e quindi benedicimi, ma dico Gesù, rivelami qual è la mia strada, e poiché faccio quello che tu hai disegnato per me, sono certo che mi accompagni con la tua grazia. È un cambio di prospettiva. Di solito quando i fidanzati ci dicono perché si sposano in chiesa, dicono perché desideriamo essere benedetti. È vero, è bello. Però nel cuore di Dio c'è una strada scritta da sempre, a cui i fidanzati dicono l'abbiamo scoperta insieme e la viviamo. E veniamo da te, Gesù, con la certezza che quello che hai disegnato per noi, tutto e ogni giorno lo viviamo con te. Non so se mi sono spiegato. Dicendo, la famiglia è vocazione ed è il matrimonio, il frutto, uso una parola grossa, la usa il Papa, il frutto d'un discernimento vocazionale, cioè sono certo che la mia strada, come quella di uno che dice vado in missione, sono certo che è la mia strada. Questo pone una grande domanda, ecco, se è così, il livello di disegno di Dio nei matrimoni è tanto vario, eh? E con tutto questo non c'è palpito nella vita di famiglia che non sia nel palmo della mano di Dio, orientato, diretto, aiutato, corretto, perdonato, ricominciato. Perché tutto è sempre sotto il segno della misericordia. Non la misericordia intesa come elemosina da parte di Dio ad uno che è caduto e lo rialza, ma come pienezza dell'amore di Dio che in Gesù si è manifestato in maniera piena e totale sulla croce, proprio per questo, proprio per il limite, proprio per quello che non va, proprio per quello che stenta, proprio per quello che è deragliato, proprio per quello che è fatica. Non so se mi sono espresso bene. Sì. Allora viene una domanda, questa è anche questa nel cuore. come può nascondersi il Papa di fronte a tutte le situazioni che lui con grande dolcezza chiama imperfette. Non c'è che la difficoltà della scelta. Dice, in ciascuno c'è un seme di Dio che occorre prendere e coltivare perché questo seme di Dio venga a portare frutto se questo trova le condizioni necessarie, ma sembra che il Papa guardi di più al seme di quello che è nella situazione imperfetta che non facendo delle analisi sulle cause, i perché o sulle situazioni che sembrano non rimediabili. In tutta la sua esortazione il Papa guarda il più possibile, quasi mi viene a dire sfacciatamente, a quello che è positivo, a quello che è granello di senape ma destinato a crescere, a quello che è seme ma che può diventare frutto, come tutto l'involucro, anche il più esasperato ed eragliato, valga meno, valesse meno di quel seme che lo chiama il seme di Gesù, il seme del Verbo, il seme di Dio. Noi non siamo abituati a guardare con questa logica, perché è la logica che viene dalla rivelazione, dalla venuta di Gesù. Il perché di Gesù sono i peccati del mondo. Non ha ancora cominciato a predicare che Giovanni il Battista lo indica come l'agnello che toglie i peccati del mondo. Non è ancora nato che l'angelo dice Giuseppe lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. E non siamo che i primi palpiti. Il Papa accoglie questa dimensione e dice anche nella situazione che può sembrare non guaribile, fermati e guarda bene, dici sono dei semi di Dio che noi siamo chiamati ad accompagnare nella misura del possibile, nella misura concessa anche dalla libertà umana, che noi siamo chiamati a portare a maturazione. Nessuno finora aveva parlato della famiglia così, in questo senso. Il sacramento della confessione c'è sempre stato, intendiamoci. Però proprio il guardare alla famiglia nelle sue fatiche e dire non perdete la speranza, ma non per un inguaribile ottimismo che dipinge di rosa le nubi, ma perché lì c'è un seme, seme di Dio, e se un seme buttato in terra produce la rosa, cosa non produrrà il seme di Dio anche nel terreno peggiore? È lo sguardo che il Papa dà nelle varie situazioni. Dice anche di più, adesso questo non lo possiamo perché vedo che il tempo è verso la fine, dice anche che nessuno va emarginato, ma tutti vanno integrati nella comunità ecclesiale e dice occorre prendersi cura con amore di queste situazioni nelle prospettive positive che hanno perché possano mettersi a servizio della comunità in cui vivono e lavorano. Quindi è possibile avere anche da situazioni che che chiama imperfette, non mature, non realizzate, col discernimento e il buon senso e l'accompagnamento di tutti, delle possibilità di servizio nell'ambito della comunità. Concludo, vado al fondo dell'ultima pagina perché le 10 sono lì, le 22 sono lì, ma trovate nella quarta pagina ancora qualcosa sulla famiglia e la Chiesa. Vedremo poi successivamente qui, dopo potrete ritirare. Ho fatto il calendario fino all'8 maggio di tutti gli incontri del 2017, tenendo conto di questo. In gennaio il primo lunedì utile dopo le feste ed è il 16, poi 2 febbraio e marzo a metà, ad aprile nel lunedì primo, perché dopo ci sono le palme, la settimana santa, la Pasqua, il primo o il secondo di maggio, per arrivare fino lì coi titoli già degli argomenti che tratteremo, così con, dato che non si può dire per via della Pasqua, della data della Pasqua sarà delle feste di Natale, sarà sempre il secondo lunedì, ho messo i lunedì di ogni mese, così ce li avete, potete prenderli per voi, ne ho fatti tanti, anche per le persone che eventualmente sapete che sono interessate. Allora, lo leggo insieme perché sono le ultime righe in grassetto, ecco, di pagina 4, perché adesso abbiamo detto, pressa poco, Gesù che sguardo dà sulla famiglia. Intanto Gesù vuol dire buona notizia, notizia attesa, notizia che viene a colmare quello che il cuore desidera di più grande e anche di infinito. E questo in tutte le situazioni, perché Gesù non è una regola e Dio non è una dottrina fredda, è amore che desidera farsi vivo e diventare parte integrante di ogni cammino umano, singolare o associato, nella famiglia o nella Chiesa. Per cui dà insieme a questa buona notizia dei percorsi, direi, di perfezione, come vivere qua giù come lassù. Noi diciamo tutti i giorni nel Padre nostro, come in cielo, così in terra. A questo aggiunge, a queste vette, che sono la stessa vetta di Dio, la vita di Dio portata nella mia vita personale, nella mia vita associata, ecco, la guarda con verità, con pazienza e con misericordia, perché è padre, amore è padre. E se c'è qualcosa da pagare, l'ha fatto pagare al figlio Gesù, perché coprisse ogni distanza. Anche il primo che Gesù ha santificato è un assassino che era con lui con crocifisso. Oggi sarà in paradiso, con verità, con pazienza, con misericordia. Misericordia intesa, ripeto, non come l'elemosina, te è andata male e t'aiuto, ma come il di più dell'amore. Gesù è venuto per questo e non per mettere qualche rattoppo. È venuto per portare sé dove non c'era, oppure dove è malato, piccolo, in via di sviluppo, ma la misericordia è la pienezza di Dio di cui tutti abbiamo bisogno, ma se c'è una predilezione è per chi sta peggio. Il matrimonio ha delle grandi vette e il Papa dice di prendersene cura per fare la strada insieme alla comunità ecclesiale e per trovare quelle dimensioni che ci fanno essere discepoli non per le messe a cui partecipiamo o le preghiere che diciamo importantissime, ma per lo stile di vita che qua giù, nel piccolo come nel grande, è lo specchio della vita dove Padre, Figlio e Spirito Santo, pur essendo tre, sono una cosa sola. La moltitudine dei credenti, dicono gli Atti degli Apostoli, era un cuor solo e un'anima sola. E famiglia e chiesa si danno la mano a camminare in questo stile di vita che è alternativo al mondo e che offre anche alle situazioni che conosciamo davanti al televisore le capacità o la testimonianza o i percorsi, perché quello che è disunito o contrastante trovi la via della concordia, dell'amore e dell'unità. Se questo è quello che vuole Gesù, come deve essere la Chiesa? Allora sono le ultime sei righe che leggo e concludo con questo. La Chiesa offre le parole che Gesù consegna, parole rivelatrici del senso dell'umano, ma insieme riceve dalle famiglie luci per comprendere o ricomprendere la sua stessa dottrina e la sua stessa prassi. Vuol dire che Chiesa e famiglia non soltanto si aiutano a vicenda, ma la famiglia impara a vivere da come si vive nella comunità e la comunità impara a vivere da come si vive in famiglia. Il resto è così scritto in eretto, ma non meno importante. Il dono della santità alla Chiesa la pone non nella impeccabilità, ma nello stato di conversione permanente, e si rivolge a tutti questa Chiesa, questa comunità, noi, non con le parole di chi si sente padrone della fede, ma con l'atteggiamento di chi si fa servo della misericordia divina. Gesù dice alla Chiesa, vai, non dice vai che sei perfetta, sei impeccabile, contieni tutto quello che si può dire sulla fede, ma vai in mezzo all'umanità, sei in stato di conversione permanente e sei serva della misericordia di Dio. Quanto di più grande, di più bello, di tutti noi vorremmo essere così, appartenere a una comunità che è una cellula della Chiesa universale, non perché abbiamo ricette o perché partecipiamo al culto, ma perché in noi c'è un percorso di rinascita e di miglioramento perenne, personale e nelle nostre relazioni, tale che sia capace di farsi misericordia, bontà, servizio, aiuto per tutti.